Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Ti auguro tempo. Non ti auguro un dono qualsiasi. Ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo. Ti auguro tempo perché te ne resti, tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull'orologio. Ti auguro tempo per toccare le stelle e tempo per crescere, per maturare. Ti auguro tempo per sapere nuovamente per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo. Tempo per la vita.
Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Radio Amnesty. La voce di Alessio ci introduce alla puntata odierna dedicata nuovamente all'Africa. Dopo il genocidio in Ruanda trattato nell'ultima trasmissione, oggi infatti parleremo della situazione dei diritti umani nella Repubblica del Sud Sudan, il più giovane degli stati africani, nato nel 2011, che però dopo appena 2 anni di vita si trova ad essere sconvolto da una terribile guerra interetnica ed avviato verso un vero e proprio disastro umanitario.
Il ritmico tintinnio delle scatole metalliche dei lustrascarpe mi sveglia. 7 di mattina, bimbi lunghi, magri e coi vestiti stracciati si aggirano per le strade di Wau. Offrono servizio di pulitura e lustratura delle scarpe. Il loro kit include una scatola con un po' di lucido, una spazzola e un paio di ciabatte di gomma da dare al cliente durante l'operazione di lustratura. Apro gli occhi in questa mattina calda. L'aria calda entra dalla finestra. Ho tolto la zanzariera. Con la stagione secca non ci sono più zanzare. Il cielo del Sud Sudan era sereno, azzurro, chiaro, pulito. La gola ed il naso secchi. Non piove da fine ottobre. La polvere si accumula dappertutto, si appiccica il collo sudato, si incolla al computer, si deposita su tutti gli oggetti di casa che rimangono immobili per qualche giorno. Uscendo per strada a mezzogiorno, solo a picco e brezza leggera, si ha la sensazione di trovarsi davanti ad un immenso phon. La stagione secca asciuga le strade e scalda gli animi. Sono stati 2 mesi difficili per il Sud Sudan. Un lunedì mattina all'improvviso tutto è cambiato, inaspettatamente. Alle 8:30 arrivo in ufficio. C'è tensione nell'aria, non ricordo come l'ho saputo, ma mi dicono che girano voci di un colpo di Stato. A Juba, scontri per le strade e morti. La tensione cresce, mandiamo a casa quasi tutti, riammeniamo io e il logista per assicurarci che tutto sia a posto ed in ordine. Scatta subito la preparazione per l'emergenza. Radioline cariche, telefono satellitare nel caso blocchino le reti telefoniche per ostacolare i ribelli, ricariche telefoniche a volontà, cibo in scatola, pasta, riso, acqua da tenere in casa. La confusione potrebbe durare dei giorni, dicono. Radio Miraia, principale emittente del paese, è muta. Non un bel segno. Ci rifugiamo a casa, le strade sono deserte, regna un silenzio surreale. Parcheggiamo la macchina col muso in avanti, pronti a partire, se serve, verso l'UNMIS, missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan. Proprio a UNMIS e anche in altre città trovano da subito rifugio migliaia di sudanesi, scocciati, scioccati e terrorizzati dalle violenze e dalle uccisioni che stanno facendo ripiombare il paese nell'incubo pluridecennale della guerra da cui questo popolo fragile sta lentamente provando a riprendersi. Torna la paura, è evidente sulle facce preoccupate di chissà cosa significa la guerra.
Abbiamo appena ascoltato un estratto dal diario di Stefano Battain,
che racconta della guerra interetnica scoppiata nel 2013. Ora un breve quadro storico sul Sud Sudan. Il Sud Sudan nasce nel 1972, dopo la prima guerra civile sudanese, quando diventa regione autonoma. Il conflitto viene combattuto tra il governo centrale del Sudan e i separatisti del Sud. Vi furono circa 500.000 di morti nei 17 anni di guerra. L'accordo che pose fine ai combattimenti non è riuscito a fugare completamente le tensioni che avevano portato all'inizio della guerra civile, causando una riaccensione del conflitto nord-sud sfociata nella seconda guerra civile sudanese. Il secondo conflitto incominciò nel 1983. Iniziò nel Sud Sudan, ma si diffuse nelle regioni delle montagne, sul finire degli anni Ottanta.
Si contarono quasi 2 milioni di vittime e quasi 4 milioni di profughi. Fu una delle più sanguinose guerre della fine della Seconda Guerra Mondiale. Il conflitto ebbe ufficialmente fine con gli accordi di Naivasha, un trattato di pace firmato nel gennaio del 2005. Nonostante violazioni e scontri, nel gennaio del 2011 si è arrivati al referendum che ha sancito quasi all'unanimità la nascita del nuovo Stato del Sud Sudan. Nel dicembre del 2013 è scoppiato un conflitto etnico tra le forze governative del presidente Kiir, di etnia Dinka, e quelle fedele all'ex presidente Makar di etnia Nuer. E adesso ascoltiamo la canzone dei Madafix intitolata Leaving Darfur.
See the nation through the people's eyes. See tears that flow like rivers from the skies. Where it seems they're only borderline. Turn inside, you shall rise. Heard your cries, you shall rise. You shall rise and look toward the skies. Where others fail, you prevail in time. You shall rise.
I'm not afraid. living.
Abbiamo oggi con noi Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ciao Riccardo, partiamo con l'intervista.
Nel Sud Sudan, la guerra civile tra le forze di Salva Kiir e l'ex vicepresidente Riek Machar si è trasformata in una vera e propria guerra etnica tra i Nuer, per la maggior parte dei settori delle forze armate, e fedeli a Machar, e i Dinka, fedeli invece al presidente Kiir. Di recente Amnesty ha svolto un'intensa attività di ricerca sul campo. Qual è la situazione che emerge da tali ricerche?
È una situazione disastrosa da ogni punto di vista, tanto per quanto riguarda i resoconti terribili di violazioni dei diritti umani, stupri di massa, uccisioni, quanto per la situazione della crisi umanitaria. Noi oggi non soltanto ogni volta che andiamo in Sud Sudan troviamo saccheggi, incendi, luoghi dove dovrebbero ripararsi i rifugiati che vengono assaltati, depositi di aiuti umanitari depredati, non soltanto tutto questo, ma la stagione in cui si doveva seminare è ampiamente passata e semina non c'è stata per causa di questi crimini. Quindi lo scenario che vediamo davanti a noi nel breve periodo è di crimini senza fine e una carestia all'orizzonte che acuirà ulteriormente la crisi.
Le forze di sicurezza si sono spesso rese responsabili di vessazioni, arresti, torture e altri maltrattamenti, anche a danno del personale delle Nazioni Unite. Quali misure sono state adottate per l'accertamento delle responsabilità e per dare giustizia a tali soprusi?
Assolutamente nessuna. Oggi nel Sud Sudan non c'è nessuna forma di giustizia, e quello che possono fare gli organismi delle Nazioni Unite è di cercare di rafforzare la protezione intorno ai centri che ospitano i rifugiati e anche intorno ai centri che stoccano le forniture di cibo e di medicinali. Noi abbiamo avuto negli ultimi mesi ripetuti episodi di saccheggio delle derrate alimentari. In una occasione sono state portate via riserve di cibo che avrebbero sfamato 400.000 persone per 3 mesi e a seguito dell'assalto di un deposito del Programma Alimentare Mondiale. E dunque c'è una grossa inerzia nel cercare di proteggere la popolazione civile e ciò che dovrebbe consentire la sopravvivenza dei civili stessi.
Esattamente un anno fa Ayak Die Apar, conduttrice radiofonica di Rumbek, e Bonifacio Taban Kuik, giornalista freelance di BenQ, venivano arrestati e trattenuti in caserme militari solo per aver criticato la polizia per il disprezzo dello Stato di diritto. Qual è ancora oggi il clima in cui si trovano ad operare i lavoratori del mondo dell'informazione nel Sud Sudan?
Ma questa è una situazione, ovviamente, come tutte quelle di conflitto, in cui chi prova ad arrivare per documentare quello che accade corre gravi rischi personali. Del resto è quello che è accaduto pochi giorni fa a una freelance francese di 26 anni che è stata assassinata nell'altro grande conflitto in corso nell'Africa subsahariana, quello della Repubblica Centrafricana. Noi dobbiamo considerare che qui gli attori in campo purtroppo sono abituati alla guerra più che alla politica, sono fazioni del gruppo armato che ha conquistato l'indipendenza del Sud Sudan prima che un referendum la sancisse, e dunque poi intorno a loro si sono create delle milizie affiliate su base etnica, e tutto questo rende il lavoro degli operatori dell'informazione particolarmente rischioso, perché non c'è è una condizione di cui non c'è né stato né legge, in cui spadroneggiano le milizie e ogni tregua che viene concordata da chi cerca di tenere in piedi un minimo di negoziato consente sì ai giornalisti di muoversi e andare a fare interviste, ma viene violata un attimo dopo da una delle due fazioni. Dunque è un lavoro estremamente pericoloso.
Grazie Riccardo e buona serata.
Grazie.
Are made to bend in the wind to withstand the world as what it takes. All its steel and
my friend. Doesn't bend brace, well, doesn't bend brace. Scar into a joke. We are made to fight and fuck and talk and fight again and sit around and laugh until we choke. Sit around and laugh until we choke. La 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 la. Who does not budge with eyes that sad as snow. I may get pissed off sometimes, but you seem like the type to hold a grudge. And in the end I just let it go, yeah. In the end I just let it go.
Abbiamo appena ascoltato Annie DiFranco con Buildings and Bridges. Ed ora le buone notizie dalla voce di Andrea e Alessio.
Il 30 aprile 2014 nella Repubblica Centroafricana 44 bambini di età compresa tra i 13 e i 17 anni arrestati a gennaio in Chad, dove avevano cercato riparo dalla guerra in corso nel loro paese, sono stati rilasciati dalla prigione di Korotoro.
Il 14 maggio del 2014 il Parlamento di Lussemburgo ha ratificato il Trattato internazionale sul commercio di armi, aumentando così le probabilità che la sua effettiva entrata in vigore sia entro l'anno in corso.
Nella Repubblica Popolare Cinese, Wang Jing, Liu Xigong e Xin Jian, tre citizen journalist dell'associazione 64 Tianwang, sono stati rilasciati il 7 aprile. Erano stati arrestati a marzo per aver promosso petizioni delle persone che chiedono giustizia per il massacro del giugno del 1989 a piazza Tiananmen.
E ora alcuni consigli. Nella terra dei Dinka, un libro di Vallini. Equatoria, 12° parallelo, il nuovo stato del Sud Sudan. Un libro di Roberto Pattarin e Roberto Salgo. Witness, Sud Sudan,
un documentario del viaggio di un fotoreporter nella realtà sudanese. Juba in the Making, un documentario di Gabriella Iacomello e giornalista freelance. E ora ascoltiamo una canzone dei Cranberries, Zombie.
Zombie, zombie,
Per oggi è tutto, alla prossima settimana, ciao a tutti.
Too late.